Stiamo per incontrare un signore che ha 92 anni. Quest'uomo, intorno agli anni 30, è stato un cantante tenore di fama europea. Durante la Seconda Guerra Mondiale, questo tenore doveva esibirsi di fronte a platee di soldati tedeschi. Proprio durante uno di questi concerti, il nostro ospite ha compiuto un gesto bellissimo. Perché cosa ha fatto? Forse grazie a quel gesto che noi adesso tra qualche istante racconteremo, ha salvato la vita ad alcuni soldati italiani. E allora ascoltiamo con grande attenzione la storia del signor Nino Fontana. Innanzitutto è un grande piacere averla qui.
Il piacere mio.
92 anni.
Sì, 92. Non sono tanti, ma per un artista che è sempre giovane. Lei sa che gli artisti non hanno un'età. Anche quando un artista avrà 100 anni, lui è sempre giovane. L'età dell'artista non esiste, esiste come si sente.
Grande! E lei si sente benissimo.
Non
a
posso,
guardarla.
Non posso lamentarmi.
Vorrei arrivare a 72 anni
no.
E avere la sua, la no. Sua vivacità. Allora, è una storia, ho detto, molto bella, commovente. Allora la vogliamo raccontare?
Con molto piacere.
Lei era un giovane. All'epoca era giovane, tenore,
sì, sì.
Tutti la conoscevano in
sì,
Germania.
Sì.
E a un certo punto lei venne obbligato
sì,
a esibirsi di fronte a platee tedesche.
Scusa, interrompo.
Perché?
Io ero servizio volontario con obbligo. Non esiste questo, eppure sì. Se io non fossi partito come cantante, avrei dovuto partire come soldato per sparare. E allora, tra tutte e due le cose, io ho preferito partire come cantante.
Come tenore.
Come tenore.
Quindi sfruttò questa sua, queste sue doti, queste sue capacità.
Sì, sì.
E quindi, anche dobbiamo dire, all'epoca l'Italia e la Germania all'inizio della Seconda Guerra Mondiale erano alleate, quindi
sì, sì,
questa sua situazione venne agevolata anche da questa posizione.
Certo, ma non solo, ma nel periodo all'inizio c'è fatta una tournée Berlino, Roma, Tokyo, la
quindi
famosa
come
asse. Io rappresentavo Roma come tenore, poi uno rappresentava il Giappone e una concertista rappresentava la Germania.
Ecco, ma quando io ho detto che lei doveva esibirsi di fronte ai tedeschi, ai
sì,
soldati tedeschi, ecco, vogliamo raccontare proprio dove avvenivano questi concerti?
Ecco, sia in Belgio che in Francia erano sempre teatri pieni dei tedeschi. Io cantavo per le forze armate germaniche, ma venivano anche pubblico che non fossero in divisa purché fossero tedeschi. Oltre alla tournée che ho fatto in Belgio e in Francia, ho fatto la tournée in Polonia, poi ancora in Germania e sono stato in Russia. E la tournée è cominciata a Reval, Estonia, Lettonia e Lituania.
Attenzione, perché proprio in questa zona qui, è proprio in Russia che avviene questo fatto bellissimo. Allora,
allora
arriviamo e
nel periodo
cosa
quando
succede.
Ero nei paraggi di Narva, una città che ha avuto molto male sia per i tedeschi, sia per i russi e sia per gli spagnoli, perché a Narva c'erano oltre a tedeschi, c'erano anche spagnoli a combattere. E allora io mi trovavo in un paese come tanti e dovevo andare a provare la voce al teatro. E sono andato, dato che non era troppo lontano da dove abitavo io, a piedi, senza che mi accompagnassero. Lungo questo cammino ho visto alla parte sinistra dei grandi reticolati, prima uno così, poi a forma di botte e poi ancora un altro reticolato. Per dici, Bacolino, ma che cos'è questo? Ho guardato attentamente e ho riconosciuto la divisa dei soldati italiani. Poi dico, questi sono italiani. Ho gridato, ma che voi siete italiani? Sì, che siamo italiani. E lei cosa fa qui? È forse un generale, un qualche ufficiale italiano vestito così in civile? Dico, no, io non sono un soldato né un generale, io sono un artista di canto e mi chiamo Nino Fontana. Sono qui per cantare per le forze armate. Come vi trattano i tedeschi? Risposta, male, male e male. Dico, perché? Noi moriamo di fame e di freddo e di una quantità enorme di furuncoli che noi abbiamo, ma non abbiamo neanche pomata per poterci in qualche maniera riparare, aggiustare, curare. Uno di questi soldati si è avvicinato, signor, come si chiama? Fontana. Io sono medico, ma per i tedeschi sono nessuno. Con tutti questi furuncoli che abbiamo, io compreso, dice il dottore, qui si muore e non possiamo fare niente. Come lei vede, molti di noi, uno va appoggiato all'altro, perché l'equilibrio uno solo non può farlo, la fame è troppo forte, qui si muore completamente.
Erano talmente deboli che si appoggiavano
sì,
l'uno all'altro.
Sì. Vede, signor Fontana, se può fare qualche cosa per noi. Ho detto, io devo andare a provare la voce a teatro, ma se è possibile, dopo il concerto che avrò la sera a teatro, cercherò di fare per voi qualche cosa, e se possibile verrò a trovarvi, a fare un concerto per voi. Magari il Dio lo volesse che sentiamo così la voce nostra, la voce italiana, va bene.
Quindi lei alla li sera... lasciò con una specie di promessa.
Sì, promessa.
Tentare sera... di fare il possibile per tornare
sì, sì.
E
la
aiutarli
sera...
in qualche
sì.
modo.
La sera il concerto era pieno, completamente pieno di tedeschi. E allora io non mi sono limitato a dare solamente il programma, che aveva un programma. Ho concesso con molta facilità tanti bis da capo, cantando, perché c'erano anche alcuni spagnoli. E ho cantato il massimo come da capo fosse possibile. I tedeschi hanno fatto, per onorare la serata concertistica, hanno organizzato un banchetto. E naturalmente c'era il generale con alcune signore tedesche e tanti ufficiali, era un grande salone. Io ero capotavola, dall'altra parte c'era il generale come capotavola. Le signore hanno detto, signor Fontana, per favore, vuole adesso cantarci qualche cosa extra per noi? Lì c'era un pianoforte. E io ho cantato, cosa vuole dire? O sole mio, ho cantato sole mio. Una ha detto, no, vorrei sentire la paloma, una ha detto, Rigoletto, e ha cantato Rigoletto. Poi il generale ha detto, adesso cari signori, per favore, lasciate che il signor Fontana abbia la sua pace. Ha concesso tanti bis a teatro, ma pretendiamo che faccia un altro concerto qui anche per noi. Signor Fontana, vada al suo posto e adesso basta. Sono andato al mio posto e mi sono seduto.
Signor Fontana, siccome lei continua a parlarci della sua voce, della sua grande capacità,
adesso
noi abbiamo un lei ci sta facendo una specie di regalo, perché ci sta raccontando la sua storia. È un regalo e ce la racconta anche con una grandissima vivacità. Adesso ne vogliamo fare noi un regalo, perché negli archivi della RAI abbiamo trovato un documento del 1935. Eyar, allora si chiama così.
Ente italiano, ente italiano radiofonica.
Allora, ascolti questa chitarra romana, senta, senta, è la sua voce.
Sotto un manto di stelle, Roma bella mi appare. Solitario il mio cuor, disilluso d'amor, vuol nell'ombra cantar. Una muta fontana e un balcone lassù. Oh, chitarra romana, accompagnami tu.
Eccolo, guardi che bell'uomo, guardi, guardate, è Nino Fontana da giovane, sentite sempre il sottofondo, chitarra romana, perché lei ha portato anche questo documento, vede, vedete, quella che state inquadrando in questo momento, eccola qua. E questa sua fotografia che veniva appesa fuori ai suoi concerti, giusto?
Non solamente, ma tutti i rivenditori di biglietti per il teatro. A Berlino ho saputo che ancora hanno questa fotografia nella libreria dove vendono i biglietti per il teatro. E questa era non solamente nelle librerie, ma anche nei tramvai, nella sotterranea. C'era questa mia propaganda per i concerti.
Quindi lei era famosissimo.
Abbastanza.
E sfruttò questa situazione.
Poi non solamente...
Però aspetti, perché noi abbiamo perso il filo.
Sì.
Eravamo arrivati nel momento più importante.
Sì.
Poi racconteremo, parleremo anche di altre cose. Il momento in cui il generale gli chiese di essere di bis, lei cantò Sole Mio.
Allora, il generale disse, signor Fontana, lei è stato veramente molto gentile, se io potessi fare qualcosa per lei, lo farei con tutto il mio piacere. E io mi sono alzato in piedi e ho detto, signor generale, se lei vuole per me, può fare qualche cosa, mi dica, io sono qui. Io vorrei dare un concerto nel Lager per i miei connazionali.
Il generale?
Lui disse, è impossibile, non esiste dare un concerto per i prigionieri, ma si rende conto, signor Fontana? Si mette a sedere e poi vediamo, dico no, con il suo permesso io rimango in piedi. E poi, sottovoce, ma che io ho sentito, fa così. Questi italiani, questi artisti, come un cane arrabbiato. Si mette a sedere, signor Von der Kohl, per favore. Io in piedi voglio sentire un sì o un no. E va bene, vediamo come si potrà fare. Dico, no, mi dica adesso, chi mi accompagnerà domani per entrare nel lager, ci vuole il permesso? Va bene, questo lo farà il mio aiutante. E così prenderà d'accordo con...
Quindi gli disse sì.
Sì. Allora, appena lui ha detto sì, tutti indistintamente hanno applaudito. Come se...
Come adesso. Come in questo momento. Si accomodi allora.
A mancanza.
E lei come reagì a quel sì?
Allora, dopo questo applauso, ho detto, allora grazie per aver dato il permesso, però la prego, signor generale, per favore, la prego ancora, faccia che nella zuppa che danno a questi uomini non sia solamente acqua e paglia, che ci sia anche un po' di grassi, e se possibile anche un pezzetto di carne. Ma adesso vuole pure la carne lei? Dico no, per me, per i miei connazionali. E va bene, ci vedremo come si può fare. Poi ho detto ancora, se possibile, mi scusi, qualche vecchia coperta, delle calze vecchie, anche stracci, perché gli italiani sanno fare le pezze ai piedi. Per favore, a noi lasci, va bene, lì pretende un po' troppo, perdi, donna Veta sarebbe tuoni e lampi. Lui ha detto, lì pretende troppo, donna Veta sarebbe tuoni e lampi. Dico, no, io chiedo solamente, io la prego, anzi, va bene, è tutto in ordine. Quando lui ha terminato, mi sono messo a sedere, i soldati hanno applaudito tanto che mi sono dovuto rialzare in piedi e hanno grazie per il suo canto.
Dobbiamo dire che lei ha rischiato parecchio.
Non solo, io avevo paura che... Dopo questa mia sfacciataggine, come la vuoi chiamare, perché era terribile a chiedere quello che... Il generale avrebbe potuto anche spararmi, per loro, uomo più o meno, era lo stesso. Però io ho avuto coraggio, perché quando lui gli ha detto donna Veta, tu nei lampi, lui era arrabbiato, però se lui avesse detto di no, io che sono stato tanto gentile a teatro, tanto gentile adesso che faccio tutto quello che loro vogliono, dire di no avrebbe fatto anche il generale una brutta figura. Allora, calcolando questo, lui è stato non obbligato, ma quasi, per la situazione, dire a me di sì.
Comunque lei ha rischiato.
Io ho rischiato la vita.
Perché la vita in quegli attimi contava poco,
niente.
Bastava nulla per loro.
Nulla.
Poi lui si esponeva anche di fronte a una platea di soldati tedeschi, quindi lei l'ha un po' attaccato a casa sua.
Sì, non solo.
Non eravate da soli.
No,
di fronte a una platea di soldati.
Sì, allora, no, questo qui è stato nel ricevimento.
Ecco, ma quando lui le ha detto sì, lei si è sentito dentro realizzato, perché aveva forse la speranza di riuscire a mantenere quella promessa.
Sì.
Però ha fatto qualcosa di più, perché ascoltate cosa è riuscito a fare. Quindi ha avuto il beneplacito del generale, poteva fare questo concerto, poteva arrivare forse un po' di grasso nella carne, qualche pezzo di carne, ma non bastava. Cosa ha fatto?
Quando sono andato a casa, io ho pensato, cosa posso fare per aiutare i miei italiani, Io avevo molte sigarette, io non fumo, però la Wehrmacht a me mi dava un'infinità di pacchi di sigarette. Con le sigarette potevo avere tante cose. Io ho pensato, adesso vado al comando generale, però al reparto dei medici e infermeria. Ho cercato chi fosse l'ufficiale responsabile dell'infermeria. Per fortuna lui la sera prima era al concerto. Io ho detto, lei deve essere così gentile. Fuma lei? Sì. Ho detto, questa stecca di sigaretta sono su, quello un po' troppo. Dico, io il regalo. Poi cosa vuole? Dico, per favore, vorrei delle bende per fasciare, della pomata contro i furuncoli, in più delle pastiglie contro il mal di testa e mal di denti. Diciamo, lei chiede un po' troppo, dico, per favore, guarda che se non passi c'ho un'altra stecca, una cosa enorme, sigarette. Se non potrei fare, è impossibile, signor Fontana, per lei. è un rischio, lo faccio. E mi ha dato tanti pastiglie di sublimato, che poi con l'acqua, se lui è buona per disinfettare, mi ha dato la pomata e le bende. Io ero contento di questo. Quando sono andato a casa, pensavo come passare, perché facevano le perquisizioni la mia borsa, la sentinella. Allora ho pensato, come faccio io a portare questa roba e passare, se mi vedono questo non mi fanno entrare. Allora io ho pensato, ho messo due paio di calzoni, il primo paio di calzoni ho legato sotto, il primo, tutte le parti, e ho riempito i miei calzoni, sia di queste pomate, così, e tante fette di pane con burro, e poi legati, tutto nei calzoni, ma era tutto pieno. Quando dovevo entrare in questa porta per il lago, io non potevo entrare così, io ho dovuto entrare così, perché non potevo.
Grande, grande, quindi con questo stratagemma, se lei è entrato con questo stratagemma, però non era finita, non era finita, c'è un altro problema.
Quando sono entrato nell'agro, questo soldato sono venuto subito vicino a me a toccarmi, un italiano, così, scusa, va bene. Ho detto, voi dovete fare intorno a me un cerchio. Chi di voi ha la forza, guardi, chi di voi ha la forza di inchinarsi, deve slegare tutti e due le paia dei calzoni e levare quello che c'è dentro. Lì c'è anche sigarette, c'è pane, pomate, tutto. Ah, si sono piegati, seduti in terra, hanno slegato e levato tutto quello che c'è e hanno messo nelle tasche, così. Terminato questo lavoro, è venuta l'attendente e il signor Fontana, allora il concerto lei lo farà in questa sala. E ma come, qui non c'è né banchi né sedie, niente, ma che vuole che stiano tutta la sera in piedi? Per favore, cerchi di mettere tavole, sedie, pietre, quello che vuole, purché siano seduti. E va bene, farò anche questo. Poi ho detto, insista perché diano della carne ai soldati e roba fresca, e roba che c'è il sugo. E dice, signor Fontana, se io faccio quello che vuole lei, non solamente mettono le spalle ai muri a me, ma mettono le spalle pure anche a lei, per si ricordi lei in Russia per cantare e non per fare quello che vuole lei, aiutare i suoi italiani. Loro sei prigionieri e lei è un artista di canto e come tale lei deve vivere. Dico, ma quelli sono i miei fratelli. Io la prego anche a lei, faccia il suo meglio. Signor Fontana, non so se lei è un magnetizzatore, qualche cosa c'ha che lei convince anche a me come ha convinto il generale. Dopo questo, noi dovevamo andare, uscire dal lager, lui preparare tutto. E ho detto a questo ufficiale, per favore, non possiamo portare con noi a bere una roba calda al medico? Sì. Allora io, senta, prendo il braccio di questo medico, non potevo respirare, non era un braccio, era un piccolo bastone, un osso. E lui dice, signor Fontana, non si metta a piangere. Dico, ma che piangere, ma qui c'è da piangere, lei non è più, lei è ossa. Signor Fontana, se c'è molto vento nella strada, io cado. Andiamo a casa di questo, dell'ufficiale. Ha dato un po' di tè con qualche pasta, io ho dato qualche pacchetto di sigarette. Quando lui si è allontanato, lui però ha fatto la spia, ha detto, signor Fontana, che cosa ha dato? Ha detto, ho dato qualche pacchetto di sigarette, signor Fontana, lei è incorreggibile. L'ho riportato un'altra volta al lager. Quando ho dato il concerto, ho visto che c'erano seduti nella maniera migliore, però una parte c'era un gruppo di sedie riservate per gli ufficiali tedeschi che sarebbero venuti per ascoltare le canzoni che io cantavo. Io ho cantato tante canzoni, sono le mie, Tona Surento, Maria Marie. Ho cantato la canzone Mamma. Ebbene, quando ho cantato la canzone Mamma, tutti i soldati piangevano, ma però non piangevano solo gli italiani, ma piangevano anche i tedeschi. E come si può constatare lì, la musica, il canto non ha né frontiera, né bandiere e né nazionalità.
Sentiamo sempre la sua voce, la voce di quegli anni, della vita che voleva chiedere una cosa, signor Fontana.
Signor Mino, lei ha avuto è riuscito poi a avere più notizie di questi soldati italiani che erano rinchiusi nel lager? Dopo la guerra, è riuscito più a avere loro notizie? È stato in contatto con loro?
Non ho capito, scusi.
Allora, dopo la guerra,
sì,
lei ha più avuto notizie di questi soldati italiani che erano rinchiusi nel lager?
Mi dispiace, no. Perché io non potevo, io ho firmato a Berlino che durante le mie tournée, specialmente Estonia, Lettonia, Lituania e Russia, non avrei scritto niente nel mio notizie book, nella mia agendina, né nome di generali, né di soldati, né di città e neanche le parole d'ordine. Io non ho chiesto a nessun soldato neanche il nome, so solamente che uno di questi era un medico, ma il nome di nessuno, e mi dispiace molto, perché se sapessi che qualcuno di questi soldati o sottufficiali che io sarei disposto a mandargli il viaggio per venire a trovarmi a Roma e abbracciarli ancora.
Ecco, lei prima...